i misteri legati alla tela del Caravaggio rubata dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo non cominciano col furto nell'ottobre del 1969. Cominciano quasi 400 anni prima, nel 1600, con la sua nascita.
Allora, la Natività di Palermo, che si pensava realizzato lì da Caravaggio, che effettivamente lui è stato in Sicilia, sicuramente a Siracusa e Messina ci sono documenti, insomma, fonti praticamente coeve. Per Palermo non c'è nessun documento.
Michele Cuppone contesta l'ipotesi da sempre ritenuta più attendibile fra gli esperti. Mette in discussione non solo il luogo di realizzazione di questo capolavoro, ma anche la data in cui sarebbe stato dipinto. La Natività non sarebbe stata realizzata a Palermo nel 1609, ma a Roma attorno al 1600.
Gli studiosi da sempre si sono interrogati sulla differenza che c'era stilistica tra questo dipinto, la Natività, e gli altri fatti sicuramente in Sicilia, quelli di Siracusa e Messina. Non solo dal punto stilistico, ma anche delle figure, la composizione e i modelli.
È addirittura possibile che Caravaggio a Palermo non abbia mai nemmeno messo piede.
Sono state le indagini diagnostiche, quindi le radiografie sul dipinto, e ho capito che il supporto, proprio la tela utilizzata nella Natività, ha caratteristiche proprio tecniche diverse da quelle dei quadri di Siracusa e Messina, che erano pensate composti da strisce di tela verticali cucite l'una accanto all'altra. Invece a Roma lui voleva disporre di una tela ampia praticamente 2 metri come quella della Natività, che non avrebbe trovato in Sicilia.
E così anche l'origine di quest'opera si trasforma in un giallo piena di ombre. Perché nella storia di Caravaggio, come in quella del suo quadro scomparso, nulla è mai come sembra. La radiotelevisione svizzera presenta Il furto del Caravaggio, la pista svizzera. Un podcast originale di Maria Roselli e Olmo Cerri. Terzo episodio, Il barone. Lo abbiamo sentito. Diverse sono le tracce che portano il Caravaggio rubato da Palermo verso la Svizzera. Per capire se qualcuna di queste piste regga davvero, rintraccio uno degli investigatori che subito dopo il furto si era occupato di seguire le ipotesi elvetiche. Faceva parte del nucleo investigativo dedicato al patrimonio artistico, fondato soltanto qualche mese prima del furto. Oggi ha 84 anni, ma non ha perso la verve dell'investigatore.
Io sono Libero Latorre, locotenente di Carabinieri, che socio fondatore del nucleo tutele patrimonio artistico e fiora nell'occhiello per l'arma dei Carabinieri.
Libero Latorre mi dà appuntamento davanti all'hotel Michelangelo di Roma, a pochi passi dalla cupola di San Pietro, alle 10 del mattino. In un messaggio mi scrive che ha una copia del Messaggero per farsi riconoscere. Da come la tiene in mano quando arrivo in hotel, penso che abbia una certa familiarità con incontri di questo tipo. Per completare il riconoscimento, avrebbe potuto citare anche un'elegante giacca a righe e un fazzoletto di seta rossa nel taschino. Nonostante l'età, fatico a stargli dietro mentre ci muoviamo verso il luogo che ha scelto per la nostra intervista.
Assumevo le generalità di una persona esistendo o inventata. Cioè i documenti di copertura e agivo sotto copertura. Come
qual era il personaggio di copertura di Libero Latorre?
Di essere un acquirente di opere d'arte e di essere un trafficante di opere d'arte.
Aveva un nome, un cognome dei documenti.
Molto conosciuto, il professor Porcella.
E si travestiva anche in qualche modo?
No, assumeva un'eleganza particolare di un uomo d'affari, nulla di particolare, ecco.
E i suoi familiari sapevano di questa vita?
No, niente.
Nessuno?
No, niente.
Una vita segreta, in incognito, dedicata al recupero di opere d'arte. Ma da quanto tempo l'investigatore Libero Latorre è sulle tracce del Caravaggio?
Dal giorno dopo del furto. Come è successo il furto, siamo stati mobilitati tutti, ci spostiamo tutti a Cameroni d'Italia perché avevano ricevuto una segnalazione che probabilmente lo si poteva trovare a Lugano.
Le indicazioni che riguardano Lugano arriverebbero da una fonte confidenziale che si sarebbe fatta avanti con dei dettagli che avrebbero reso particolarmente solida la soffiata.
Tutti siamo partiti per Lugano, siamo stati mobilitati tutti, siamo andati a Cameroni d'Italia e di lì ognuno di noi di investigatori cercava di apportare idee e lavoro.
Dove cercare il Caravaggio rubato? Che settori sono stati toccati dalle indagini?
Gli antiquari, i rigattieri, che ce n'erano tanti tra Cambione, gli italiani che stavano a Cambione, a Lugano, eccetera.
Come autorità italiane potevate muovervi?
Noi avevamo un contatto privilegiato con il dottor Medici, che era il capo della polizia di Chiasso, ma con un potere anche di svolgere indagini in Svizzera. Facevamo capo sempre a lui, che ci ha dato una collaborazione completa, fattiva, eccetera, molto in gamba.
Gualtiero Medici era il delegato della polizia cantonale a Chiasso in quegli anni. Collaborava in maniera molto attiva con le autorità italiane per tutto quanto riguardava la tutela del patrimonio artistico.
Non sono più i contrabbandieri dei tempi romantici, adesso sono dei veri e propri delinquenti. Non esitano a sparare e anche a uccidere. Abbiamo avuto diversi casi di omicidi dovuto al contrabbando e questo è molto preoccupante per l'autorità di polizia.
E ad una di queste rischiosissime operazioni trasfrontaliere, nell'ambito della ricerca del Caravaggio, partecipa anche Libero La Torre.
Mi viene presentato un signore che mi proponeva delle opere d'arte rubate, tra cui faceva capire anche il Caravaggio. E allora hanno fissato un appuntamento a Locarno. Io sotto copertura, con un collega che mi seguiva con un'altra macchina. Con la prima macchina avuto in consegna, che era una Ferrari, ci fermiamo a Como perché avevo un guasto questa macchina, andiamo in un garage di un amico di questo collega, sostituiamo la macchina e andiamo a questo appuntamento a Locarno e vado a incontrare questa persona che mi proponeva una serie di affari loschi, tra cui non più opere d'arte ma una partita di dollari falsi. E a questo punto ci incontriamo lì avanti al ristorante sulla statale principale di Locarno e non so come è successo, ma loro hanno visto la macchina che guidavamo, che era di questo signore garagista, e loro lo ritenevano un informatore della polizia, e allora hanno preso anche a me il poliziotto, quindi mi hanno buttato al muro per terra, la canna del fucile del mitra in bocca, per dire chi era e chi non era. Io con calma ho cercato di convincere, li ho convinti. L'ho invitato a andare dentro per continuare la discussione, poi per ultimo entravo io, mi sono tirato alla porta, il collega ha capito, è passato avanti, mi sono ficcato in macchina e siamo scappati. Siamo scappati, una spinta arrivata, ripeto, ce l'hanno data. E quindi che è successo? Ho chiamato subito Medici, ha fatto scattare un'operazione colossale per tutta Europa e Asia.
Un'operazione colossale che porterà diversi arresti e alla chiusura di una zecca clandestina nascosta in una baracca ai piedi del Monte Ceneri. Non ha però portato al recupero del Caravaggio. C'è però un'altra pista che stuzzica il nostro investigatore Libero La Torre.
E mentre che stavamo lì, mi arriva una telefonata di un mio informatore e mi sposto a Milano. Vado a incontrare questo informatore ed era quello che me l'aveva proposto di ricoperarlo senza arrestare nessuno.
E aveva qualche prova di avercelo veramente?
La cosa era certa, perché no, quell'informatore lì non ha mai fallito, ma ha fatto fare altri recuperi proprio in maniera chiara e limpida.
La missione per il recupero del Caravaggio era già stata organizzata nei minimi dettagli.
Loro mi dovevano consegnare a me il quadro in Sicilia e loro dovevano fare una telefonata con il loro emissario a Como, in albergo, dove sarebbero stati i miei colleghi, anche loro sotto copertura.
Glielo fecero vedere il quadro?
Ho visto la foto Polaroid.
Chi gliel'ha fatta vedere?
È uno di questi mafiosi, lo stesso informatore. Eravamo lì seduti a tavolo così come qua e mi fanno vedere la fotografia Polaroid del quadro.
Si riconosceva chiaramente il quadro?
Sì, per bacco. Matematico.
Il Caravaggio sembra essere a due passi dal recupero, ma ad un certo punto qualcosa va storto.
Ne parlai con il mio colonnello e il colonnello disse: no, noi non paghiamo la malavita, non si può fare questo tipo di operazione. Io per molto tempo cercai di convincere il mio colonnello a che questa operazione, ed esclusivamente per il Caravaggio, si sarebbe potuta fare e assicuravamo il recupero al 100%.
Ma il colonnello rimase fermo sulle sue posizioni e anche questa opzione andò in fumo.
Però io l'avrei fatto, ecco, ero pronto a farla e con una certezza che poteva andare anche bene.
Nonostante la delusione, l'investigatore La Torre ha una certezza.
Ancora esiste, il Caravaggio secondo me sta in qualche banca svizzera, in qualche cavo.
E non è l'unico ad immaginare che il Caravaggio rubato, sfuggito alle indagini dei carabinieri, sia ancora in Svizzera. Negli anni, le indagini dirette verso il nostro paese si sono susseguite.
Sicuramente tra le piste più seguite c'è quella che porta verso la Svizzera, perché in più circostanze le indagini hanno dato elementi che facevano appunto convergere l'attenzione nostra e degli altri investigatori verso questa realtà.
Nicola Candido, del reparto operativo del Comando per il Patrimonio Culturale dei Carabinieri, ricorda le tante indagini che hanno portato l'inchiesta nel nostro paese.
Perché alcuni spunti investigativi dimostravano che c'era stato comunque un interesse per l'acquisizione del dipinto da parte di soggetti svizzeri.
Infatti, una delle piste di indagini, corroborata da alcune testimonianze raccolte negli anni, conduce a nord, lontano dalle viuzze buie della Calza e più precisamente a Castagnola, elegante quartiere affacciato sul lago di Lugano.
C'era l'ipotesi che questo quadro fosse finito in Svizzera ad un magnate dell'industria dell'acciaieria, il barone von Thyssen.
Hans Heinrich von Thyssen, nato nel 1921, erede miliardario, naturalizzato svizzero, amante dell'arte, all'epoca uno degli uomini più ricchi al mondo. La sua collezione privata, con oltre 800 opere, una delle più importanti al mondo, ha trovato casa per anni a Villa Favorita, a Lugano.
Mio padre non è mai stato veramente un industriale. Era un agricoltore e in Ungheria aveva vissuto per 12 anni come proprietario terriero. Poi, quando si trasferì in Olanda, dove io sono nato nel 1921, si occupò di una banca e divenne un uomo di finanza, più che un industriale come mio nonno o mio zio. Fu a quell'epoca, più o meno, che cominciò a collezionare dipinti, finanziando la collezione grazie alla sua banca.
Una dinastia industriale che ha costruito un impero solido come le travi che uscivano dalle sue acciaierie. Posizioni conservatrici, talvolta sfiorate da inquietanti simpatie per il nazismo.
Io ho avuto questo, direi, piacere e privilegio di non solo conoscere Thyssen, ma di lavorarci insieme e di diventare anche amico. Quindi posso dire che l'ho conosciuto veramente molto bene.
Il barone è morto nel 2002 ed è stato scagionato da ogni accusa. Non può raccontarci la sua versione dei fatti. Ma a Firenze troviamo qualcuno che lo ha conosciuto bene.
Era un uomo che aveva certamente molti difetti. Era un uomo, come si dice, cos'è la parola in italiano? Shy, timido. Lui era molto timido e copriva questa timidezza con una gentilezza e una, direi, signorilità che lo rendeva estremamente piacevole.
Questa è la voce del suo restauratore di fiducia, Marco Grassi, discendente di una storica famiglia di antiquari e mercanti d'arte, che all'epoca viveva fra Firenze, gli Stati Uniti e Lugano.
Aveva un temperamento difficile perché poteva anche perdere la pazienza in modo molto violento. Detto questo, aveva un grande pregio. Era un uomo con una vera e sincera sensibilità per le cose d'arte.
E la collezione del barone von Thyssen, ereditata dal padre e arricchita negli anni grazie alla sua fortuna sterminata, era strabiliante. E naturalmente, fra le tante opere d'arte in possesso della famiglia, almeno un Caravaggio c'era.
Il capolavoro di Caravaggio, che è la Santa Caterina, direi celebre, perché intanto è un quadro, direi, in perfetto stato, cosa che per Caravaggio raramente il caso.
Dal 1949, quando decise di aprire al pubblico la Villa Favorita, comperata anche per ospitare la collezione, l'acquisizione di nuove opere prese ritmi sempre più frenetici.
Lui non era un collezionista come forse lo è stato suo padre, che era semplicemente un uomo molto ricco, pensava che la collezione dovesse essere un ornamento per una vita, diciamo, civile. Heine era uno al quale le opere d'arte gli parlavano veramente.
La crescita esponenziale della collezione von Thyssen fu resa possibile grazie ad una vasta rete di contatti nei mercati internazionali, ufficiali e non. Una vera e propria sete insaziabile di opere d'arte. Ed è proprio qui che si innesta un altro personaggio importante di questa storia. Anche lui sembra uscito da un film di spionaggio. L'agente segreto 1157, Rodolfo Siviero.
Siviero ha fatto un lavoro splendido perché è riuscito a riportare in Italia centinaia di capolavori importantissimi, però è anche un personaggio molto intrigante perché era più un agente segreto piuttosto che un diplomatico.
Ce ne parla il signor Attilio Tori, curatore del Museo Siviero di Firenze, che ha studiato approfonditamente la figura di questo misterioso personaggio.
Allora, Siviero è stata la persona che dal 1946 fino alla sua morte nel 1983 ha diretto un ufficio del governo italiano che aveva il compito di trattare con gli stati esteri la restituzione di opere d'arte italiane che si trovavano illegalmente, diciamo, all'estero, o soprattutto all'inizio opere che erano state portate via dai nazisti durante la guerra e durante l'occupazione dell'Italia.
Prima di questo incarico, negli anni 30, Rodolfo Siviero diventa agente segreto del Servizio Informazioni Militari Italiano. Aderisce al fascismo, convinto che solo un regime totalitario possa rivoluzionare il paese e renderlo migliore. Ma dopo l'8 settembre 1943, Siviero cambia schieramento e si unisce al fronte antifascista.
E ha una posizione appunto anche un pochino ambigua, proprio da, tipica da agente segreto, che lui fa il doppio gioco, cioè lui è un agente dei servizi fascisti che però prende contatto con i partigiani e passa a loro le informazioni che riesce ad avere.
Dopo la guerra, l'agente Rodolfo Siviero si occupa anche di opere d'arte trafugate in Svizzera. Rimane negli annali un clamoroso recupero, compiuto con mezzi non del tutto canonici.
L'opera forse principale che illustra meglio questi rapporti anche contrastati fra Italia e Svizzera è il recupero dei mosaici della Basilica di Giugno Basso.
Mosaici che in quegli anni si trovavano in Svizzera, secondo il governo elvetico importati in maniera del tutto legale da parte del legittimo proprietario. Secondo le autorità italiane invece si tratta di reperti storici trafugati.
Siviero se ne occupa appunto con il suo modus operandi, che è quello dell'agente segreto militare e non quello del diplomatico. Ottiene il permesso dall'ambasciatura italiana di recarsi a Chiasso, dove lui sa che nel porto franco di Chiasso si trovano queste opere. Lui dice che se va laggiù di notte trova queste casse, le carica su un treno diretto verso l'Italia. Il treno parte per l'Italia, arrivano in Italia, ci sono i carabinieri subito che lo sanno, che sequestrano queste opere, le opere sono rientrate in Italia e così viene conclusa la questione praticamente quasi rirubandole, diciamo. Ecco, questo era un pochino il suo modus operandi.
E fra i casi di cui si dovrà occupare Siviero c'è anche quello del barone von Thyssen e del suo fidato restauratore fiorentino Marco Grassi.
Rodolfo Siviero ebbe modo di dare molta noia a me e al barone.
Nel 1969 il barone finisce nel radar di Siviero per aver esportato clandestinamente delle opere d'arte dall'Italia. Una scultura lignea e una Madonna col Bambino, entrambe esposte a Villa Favorita. E di questo caso ce ne parla Siviero stesso in un'intervista dell'epoca.
Noi non siamo mai riusciti a avere contatti con von Thyssen perché per ben due volte ci ha dato un appuntamento e per ben due volte non lo abbiamo visto.
Una delle cose più notorie delle quali fu incolpato il barone era l'esportazione di una meravigliosa scultura romanica. Questa scultura io l'avevo nel mio studio. Fu in quel periodo che venne per la prima volta a trovarmi il barone. Vide questo oggetto straordinario. Disse sì, se me lo portate a Lugano io lo prendo. Siviero ebbe modo di sapere che questa scultura era stata nel mio studio e che quindi non poteva essere a Lugano altro che esportata clandestinamente.
Gli oggetti si trovavano in Italia. Sono stati acquistati in Italia dal barone von Thyssen, almeno per dichiarazione dei suoi diretti collaboratori, come un suo restauratore che vive a Firenze.
Quindi iniziò una operazione contro di noi e contro il barone.
Non si può fare di ogni erba un fascio, certo, ma mi domando, esistono tratti comuni ricorrenti tra i collezionisti d'arte? Ne parlo con Andrea Racher, esperto UNESCO per la protezione dei beni culturali.
Poi dai tanti collezionisti c'è il volere possedere. Mi ricordo che un professore di Cambridge aveva detto in una conferenza che il collezionista era come un drogato, che aveva sempre bisogno. E anche mi ricordo che un grandissimo collezionista a Ginevra, in un convegno pubblico, ha detto: en tant que collectionneur, je suis comme un obsédé sexuel. Come collezionista sono come uno ossessionato del sesso. E questo l'ha detto pubblicamente. E trovo che prende molto bene questo concetto di voler possedere oltre il valore monetario. E poi, ecco, come il drogato o ecco, ossessivo sessuale, è pronto a oltrepassare un limite.
Quindi non è difficile immaginare che il barone, con la sua passione per l'arte e le sue risorse economiche quasi illimitate, e qualche vento pregresso rispetto all'esportazione clandestina di opere d'arte dall'Italia, potesse essere almeno interessato anche all'acquisto del Caravaggio rubato.
Lei ritiene possibile che il barone Thyssen in qualche modo abbia avuto a che fare col furto del Caravaggio?
Sì, le do quella risposta che detti a suo tempo a quell'agente dell'FBI che mi chiese se quello era possibile che avesse fatto strada per Lugano. Gli dissi: guardi, il barone ha molti difetti di carattere, ma non è certamente un ricettatore e non gli sarebbe nemmeno passato dall'anticamera del cervello di nemmeno trattare una cosa così. E se fosse stato avvicinato, certamente avrebbe denunciato alla polizia.
Riccardo Loverso, giornalista d'Inchiesta Siciliano, nel suo volume La tela dei boss, riporta altri dettagli su quest'ipotesi investigativa. Sarebbe coinvolto un prelato rimasto misterioso e nella trattativa sarebbe stata coinvolta anche una segretaria del barone.
Dei carabinieri fiutarono la possibilità che questo quadro potesse essere stato comprato dal barone von Thyssen. E allora agganciarono la segretaria, la contattarono per cercare di capire se potevano fare questo affare. La segretaria serviva ai carabinieri come quasi come ariete per poter penetrare nei segreti del barone.
Riccardo Loverso ci fa nome e cognome di questa segretaria. Chiediamo quindi informazioni al restauratore di fiducia del barone.
Io proprio, è un nome che non mi torna. Lui, lei deve sapere che a quell'epoca la Villa Favorita era divisa in tre, diciamo, centri di attività. Una era la villa stessa, dove c'era tutta lo staff della casa e tutto quello che apparteneva alla vita privata del barone. Poi c'era la galleria, che diciamo ero più o meno io, e poi la cosiddetta Glorietta, che era una piccola villa sulla strada della Villa Favorita, dove c'era tutta l'amministrazione. Questa signorina può darsi che per un certo periodo sia stata lì, ma non me la ricordo.
L'abbiamo cercata questa segretaria, parlando con tutte le persone che abbiamo incontrato che avevano lavorato da von Thyssen. Il giardiniere, il maggiordomo, la cuoca, ma niente. Questa segretaria sembra scomparsa nel nulla, dimenticata da tutti. A metà degli anni 90 la collezione von Thyssen parte da Lugano in direzione della Spagna. Per quanto riguarda il Caravaggio, nessuna accusa ufficiale. La pista della natività sulle rive del Ceresio si dissolse come neve al sole. Il filone venne abbandonato e non se ne seppe più nulla. Nei suoi diari, Siviero lascerà una nota amara in cui si rammaricherà di non essere riuscito a riportare il Caravaggio in Italia, indicandolo come il più grande fallimento della sua carriera. Nel 1985, però, un colpo di scena. Il mafioso Francesco Marino Mannoia, detto il chimico per la sua attività nella raffinazione dell'eroina, venne arrestato. 4 anni più tardi decise di collaborare con la giustizia e a Giovanni Falcone racconta alcuni ricordi di gioventù. Purtroppo non abbiamo avuto accesso alle registrazioni originali. Queste, come tutte le altre dichiarazioni dei pentiti che sentirete in questo podcast, sono solo delle ricostruzioni.
Io nel 69, prima di entrare ufficialmente in Cosa Nostra, insieme a degli amici, dei ragazzi, facevo dei furti, delle rapine. Ero un ragazzaccio. Il furto è avvenuto, come ben sapete, nell'oratorio di San Lorenzo. Questo quadro è stato rubato, però io quella sera non partecipai al furto, perché ero con una ragazza. Ma in precedenza ne avevamo parlato. Avevo visto il quadro all'oratorio. Ero andato dentro a curiosare un giorno con altri complici, così, tanto per vedere com'era la situazione logistica. Quindi, quando il quadro è stato rubato, fu messo su un camion e portato alla fabbrica di ghiaccio in disuso, dove c'è il ponte dell'ammiraglio. Il quadro era di dimensioni notevoli, di circa 3 metri per 2. Mi ricordo poi che questo quadro era arrotolato, e anche se io non è che mi intendessi di opere d'arte, ho visto che il quadro in qualche modo era danneggiato, era come squamato. Diciamo che c'erano un po' di calcinacci attorno.
Francesco Marino Mannoia raccontò anche di un facoltoso mercante d'arte che sarebbe stato molto interessato all'acquisto dell'opera e che si sarebbe infuriato vedendola danneggiata.
No, no! Ma no, siete dei criminali, siete!
Questa persona ci chiama in modo offensivo criminali e poi se ne va. E che abbiamo fatto noi? È inutile che lo cercate. L'abbiamo fatto a pezzi. Non potevamo rischiare che ce lo trovassero e poi l'ho bruciato io, personalmente.
Distrutto per sempre. È questa la rivelazione che mette per sempre la parola fine a questa storia? Il furto del Caravaggio, la pista svizzera. Un podcast originale di Maria Roselli e Olmo Cerri, prodotto per la radiotelevisione svizzera da Alessandro Marcioni e Andrea Guidicelli, realizzato da REC. Le musiche originali sono di Victor Ugo Fumagalli. La post-produzione audio è curata da Daniele Sola. Alcune interviste sono tratte dal documentario Caravaggio, il boss e il mercante svizzero di Maria Roselli e Marco Tagliabue. Thank you.